Libro del giorno. Con gli occhi del cane la storia comincia così. È domenica, c'è un mercato, come spesso avviene nei mercati c'è uno spazio minimo fra una bancarella e l'altra, ci sono voci, ci sono odori, ci sono umani. Il cane stanco fa un sogno che forse è un po' un incubo, un sogno che lo spaventa, poi c'è un passo sbagliato, un passo più veloce degli altri, il cane che è un pitbull si alza, salta, azzanna colui che ha fatto quel passo ed è un bambino di 8 anni. Comincia così Zoo col semaforo, pubblicato da Nutrimenti, l'autore Paolo Piccirillo. Buon pomeriggio.
Salve, buon pomeriggio a tutti.
È il romanzo d'esordio questo di Paolo Piccirillo e quello del cane, di uno dei cani, è uno dei punti di vista ma non è il solo.
Sì, non è il solo, sia per quanto riguarda la presenza di altri animali sia per quanto riguarda la presenza di esseri umani, due in particolare. Gli esseri umani, che poi sono la storia di queste due persone, occupa la maggior parte di questo romanzo. Questi due esseri umani sono Carmine e Salvatore, uniti entrambi da un pitbull. Due storie che vengono unite tra loro da un pitbull, questo pitbull che dicevi tu, che dà inizio alla storia.
Che è il cane di Salvatore,
in questo caso.
Salvatore è un personaggio particolare, soffermiamoci subito su di lui,
certo.
Poi le chiederò perché ha usato un punto di vista misto, appunto umani, animali e doppiamente umani. Salvatore è un personaggio che anche fisicamente, visivamente, sembra condannato a rimanere ai margini della società.
Sì, perché prima di tutto perché ha una faccia a metà, diciamo, cioè una faccia normale e un'altra faccia invece, e l'altra parte della faccia rognosa, come si dice,
devastata da una malattia.
Sì, in campagna dice rognosa, io lo ripeto nel romanzo. Ma soprattutto lui si trova ai margini, come dicevi tu, condannato a stare ai margini perché non ha una vita, ce ne ha due, cioè vive un fortissimo distacco tra il presente e il suo passato. A questo punto bisogna dire che Salvatore in realtà non si chiama Salvatore, c'ha pure due nomi, ma si chiama Slator ed è albanese ed ha un passato molto duro, violento direi, che non riesce a superare, non riesce a risolvere e cercherà questo il suo pitbull, stranamente gli dà il pretesto per superarlo, come si legge poi nelle pagine del romanzo.
Invece Carmine è incatenato a un episodio drammatico che sempre un pitbull riguarda, qual è?
È la perdita di un figlio 20 anni prima. Suo figlio era un ragazzino e fu azzannato da un pitbull proprio vicino a casa sua, sulla tangenziale Aversa Napoli, dove lui va ogni giorno a pregare. A questo rito alle 2 del pomeriggio lui si ferma e prega di fronte alla tomba di suo figlio, come molto spesso si vede, no? Che ci sono
le lapidi lungo il ciglio della strada,
che diciamo il più delle volte, penso quasi sempre, sono lapidi messe lì in seguito a degli incidenti, no? Mortali. In questo caso è un incidente mortale, ma non c'entrano niente le macchine, c'entra un pitbull.
Ecco, Paolo Piccirillo, la cosa che mi colpisce, poi ci addentriamo anche nella personalità di Carmine,
certo,
che è molto interessante, è l'adozione di questo punto di vista misto, non solo umani ma animali, e non solo pitbull ma spigole, gatti, polipi, granchi, anatre, zecche. Come mai?
Ma guarda, a me degli animali fondamentalmente mi interessa il fatto che loro guardano le stesse cose che guardiamo noi, solo come le guardano. A me questo, perché vedo in loro un possibile riscontro, no, di noi stessi. Quello che non riusciamo a vedere loro, quello che non riusciamo a vedere noi, in un certo senso lo vedono loro. E io mi sono posto la domanda di come lo vedono. E quindi li ho anche messi di fronte a situazioni molto forti emotivamente, a volte la morte, a volte una nuova vita, a volte anche l'amore in alcuni casi, in alcuni animali. A questo punto però tocca spiegare come questi animali da dove escono, no? Da dove sono lì, fanno da corollario, diciamo, da cornice più che da corollario alla storia di Salvatore e Carmine, in un modo che poi nel romanzo si scoprirà. Sono unite, molto unite, la storia di Salvatore e Carmine e la storia di questi animali, appunto l'anatra, l'acciuga e tutti gli altri.
Ecco, fermiamoci ancora un momento sugli animali, perché il suo romanzo è stato definito un bestiario, sono state rievocate le lunghe tradizioni in materia di animali narrativi, chiamiamoli in questo modo, però i suoi sono davvero particolari in effetti. Abbiamo anche animali meccanici, c'è una storia d'amore, di maternità fra una cagna e un cane giocattolo, per esempio.
Sì, in effetti questi animali, questo mio bestiario, io spesso nei bestiari vedo anche in quelli scritti bene, no? Mi viene in mente per esempio...
Ma sono scritti bene anche i suoi?
No, dico, ci sono anche dei bestiari che però non mi sono piaciuti al di là del mio libro, però mi piace citare a questo punto uno che mi è piaciuto molto, che è quello di Cortázar, no? Che è stupendo, è magnifico, però lì lui chiaramente usa gli animali per spiegare determinate cose dei suoi personaggi umani. In ogni racconto c'è questo. Invece a me interessava fare una cosa, diciamo, diversa, cioè spiegare l'animale e basta, cioè mettermi nei loro occhi e basta, stop, e poi unire alla storia di Carmine e Salvatore in un altro modo. Cioè, io non voglio che in quegli animali ci si vedano gli esseri umani, voglio parlare di loro e basta, sto raccontando loro e basta. Questo mi interessa, quindi penso che in questo senso il mio bestiario si distacchi dagli altri.
E questo è assolutamente vero, perché i suoi animali effettivamente vengono percepiti come tali, non c'è nessuna metafora, non c'è umanizzazione.
Questo mi fa piacere.
Quello che inquieta è guardare in uno specchio dove viene rivelata una verità, è che c'è la morte nel destino di quasi tutti i suoi personaggi, umani e no.
Beh sì, c'è la morte, ma c'è il superamento, secondo me, della morte. A me questo interessa. Infatti, pure per esempio la storia di Carmine, no? È una storia, prima abbiamo detto che lui perde tanti anni fa il ragazzino, poi in effetti lui durante il romanzo si trova ad avere a che fare con un pitbull molto, molto cattivo, come è stato cattivo quel pitbull 20 anni prima con suo figlio, e lui cerca di addomesticarlo. In realtà il racconto è il libro, è il racconto di questo addomesticare di Carmine, questa bestia che rappresenta poi l'istinto più inspiegabile, più crudele. E addomesticando questo pitbull cerca di addomesticare la morte, in un certo senso, quel suo passato, quella vicenda che poi per un padre è tremendo. Anche io descrivo tutta la scena di come avviene quella morte. Quindi lui cerca di superare, di addomesticare quella morte, di portare a casa sua il dolore in modo che non è più dolore, se ci impara a convivere. Per me questo mi interessava, sia degli esseri umani che degli animali.
Il dolore.
Addomesticarlo
e raccontarlo.
Raccontarlo
anche.
Per superarlo, diciamo.
Ecco, c'è una scena
che non è più dolore, quindi.
E quindi, e cos'è?
È vita, penso, no? È un nuovo modo di rinascere.
Senta, ci sono delle scene anche violente, diciamo così. C'è un omicidio, per esempio, nel suo romanzo. E forse raccontare quella scena, perché può aiutarci a capire molte cose della differenza uomini e animali, o sbaglio?
Sì, quello è... Per quanto mi riguarda, quella è la chiave del libro, per quanto... Poi ognuno ci può leggere quello che vuole in un romanzo, però per me, autore, quella è la chiave del libro, perché in quella situazione... Quella è una scena molto... Che a guardarla da fuori così è molto brutta, secondo me, perché... Cioè, brutta, crudele, nel senso è molto... Fa male vedere...
Forte.
Forte, fa male vedere quel tipo di omicidio là.
Lo descrive, può farlo.
Ah, lo posso?
Sì.
Allora lo faccio, perché è un marito che uccide che uccide sua moglie, e lo fa mentre sua moglie dorme, senza neanche guardarla in faccia, senza neanche aprire le finestre, con la luce del corridoio, e non vuole svegliarla, lo vuole fare e basta. Ed è molto forte descritto così, però poi a un certo punto secondo me diventa dolce, nel momento in cui io paragono quella donna, sua moglie, quindi, a un cane che soffre.
Lo spieghi bene, perché chi ha letto tutto il libro capisce.
Lo sa,
perché lei usa questo termine, perché c'è un'empatia di narratore molto forte nei confronti degli animali, quindi usare la frase che lei ha usato ha un senso molto preciso se si conosce questa empatia.
Sì, ma infatti per spiegare, perché c'è un modo per far rivivere quel cane, per far rivivere il cane quando soffre, e quindi anche quella moglie, quella donna, per far ritornare quell'amore che prima non c'era, in un certo senso. Perciò prende un risvolto dolce, sentimentale, secondo me. Anche un omicidio.
Senta, è un romanzo, è stato definito anche un romanzo sulla natura, nel senso sul grado più elementare delle emozioni, sia umane che animali. Lei è d'accordo con questa definizione?
Io cerco sempre di esprimere questo grado di sentimenti, quello il grado primordiale dei sentimenti e delle emozioni. Quindi mi fa molto piacere che è stato definito così. Quindi sì, in un certo senso sono... mi fa piacere, quindi sono d'accordo, in un certo senso, perché quello che vorrei fare sempre, al di là, pure se scrivo un romanzo che parla di fantascienza, a me piace sempre descrivere... arrivarci proprio all'emozione primordiale, anche parlando di fantascienza, quindi se ci riesco mi fa piacere.
Lei da cosa parte quando scrive? Da una trama o proprio dall'emozione di un personaggio?
Ma io parto dai personaggi, da un evento che ha formato poi la vita del personaggio, perché penso che poi al di là della narrativa, della letteratura, noi siamo gli eventi tremendi che abbiamo, eventi forti che abbiamo vissuto.
Quindi un evento spartiacque, c'è cioè un prima e c'è un
sì,
dopo.
Sì, cerco sempre di trovare quel evento lì, sia in Carmine che in Salvatore ce ne sono due molto... molto chiari, secondo me.
Senta, Paolo Piccirillo, naturalmente non renderemmo giustizia a Zoo col semaforo se non parlassimo anche di Caserta, che è ben più di uno sfondo.
Sì, Caserta, il territorio del casertano porta... è un territorio particolare quando si parla del casertano e si parla anche della natura. Secondo me, perché è un territorio, penso uno dei pochissimi, secondo me, proprio in tutto il mondo, che 30 anni fa, diciamo, era in un modo e oggi è l'esatto contrario. Cioè 30 anni fa c'era una campagna stupenda, un mare bellissimo a Castel Volturno, no? Ci venivano i tedeschi a farsi il bagno, e oggi non c'è proprio più il mare a Castel Volturno, nel senso non ci sta proprio la spiaggia, l'hanno tolta. E quindi è chiaro che non c'entra niente la natura, no? Con una cosa del genere, anche se non è proprio così, non c'entra niente la natura. E perciò, quindi, sì, in effetti è uno sfondo a livello drammaturgico, narrativo, però è anche un problema esistenziale per chi ci vive, secondo me, a volte.
Ovvero?
Perché, almeno per me, cioè poi non lo so per tutti quelli che ci vivono, per me lo è stato, perché... perché forse me l'hanno detto, mi sono informato, non lo so, che prima era in un modo quel territorio, e perché la mia domanda esistenziale è: ma perché io non lo vivo in un posto che un giorno era in una maniera, non è successo mai niente a livello di natura, nessuna catastrofe, nulla, e mo non lo devo vedere più? Cioè, questo è una...
Certo.
Boh, penso che in questo senso... non
è un prima e un dopo anche per lei?
Sì, in un certo senso, perché non è più una... non è solo il posto dove vivi, se quel posto si è avuto questa degenerazione in un certo...
E c'è una parte di storia che quindi non ha potuto vedere, lei ha visto solo il risultato.
Sì, è questo, che va bene, cioè, una cosa è la storia, una cosa è la storia della tua terra, secondo me, perché non puoi vederla com'è veramente?
Senta, Paolo Piccirillo, è stato salutato il suo esordio come un nuovo narratore dal sud, in particolare dal casertano. C'è, lei lo sa meglio di me, penso, c'è ultimamente una tradizione molto forte nella narrativa impegnata anche, che riguarda la sua terra. Come si inserisce?
Dici il casertano?
Sì.
Sì, io no, ma io mi inserisco nella misura in cui mi piace raccontare delle storie, mi piace raccontarle in mi riesce anche più naturale raccontarle nel Casertano, ambientate nel Casertano. Quindi mi ci inserisco semplicemente in questa misura, senza io perché mi interessano molto quelle figure che tu le vedi così camminare, anche come potrebbe essere una figura come Carmine, che è un gestore di quattro campi da calcetto, che poi in realtà esiste pure nel Casertano, dove non ci andava a giocare, quindi che sembrano chiuse, sembrano completamente immersi in certi riti, in una certa violenza tipica di quel posto, che è violenza non violenza, è violenza interna, interiore soprattutto, una violenza molto molto nascosta, che però c'è in certi uomini, e mi piace raccontarli. E per raccontarli io non posso metterli a Roma, quelli là, perché devono stare... Questo, mi inserisco in questo modo.
Si comincia sempre da quel che si conosce, credo.
Ah, sì, sì, assolutamente.
Senta, si inserisce in questo modo, però lei sa che in questo, alla narrativa del Sud, chiamiamola così, perché anche così è stata definita la sua di narrativa da chi ha recensito il suo libro, in questo momento si guarda con molta attenzione, perché anche per le prese di posizione di tipo politico, che la narrativa medesima afferma.
Sì, io...
Nel rapporto con la criminalità organizzata, per esempio.
Sì, sì. Ma guarda, io a questo, cioè, per rispondere a questa domanda mi riesce più facile pormi nella posizione di lettore che di scrittore. Lo faccio allora. Nel senso, io considero... Sono molto contento di questa nuova letteratura nascente, di, diciamo, per esempio prendiamo il più famoso Gomorra, mi fa molto piacere che esiste un libro come Gomorra, mi dispiace però che ci si fermi solo a Gomorra, per quanto mi riguarda. Parlo dei miei amici, di quelli che vivono a Caserta, di persone che conosco, i miei amici del liceo, quelli di sempre, che, ma non solo quelli del liceo, i miei amici in generale, gente che, con cui parlo, che hanno una certa reticenza di informarsi di più su certe cose che succedono nel Casertano, pensando magari, adesso prendo Gomorra così perché è il più famoso, pensando che tutto sta in Gomorra, quello che c'è da sapere sta tutto in Gomorra. Invece no, per me non informarsi è la vera omertà, è il vero problema. Quello dovrebbe invece essere... Quindi io spero che ci sia sempre di più letteratura di denuncia politica contro la camorra, eccetera. Perché penso che quello che manca veramente a livello di cultura popolare contro la camorra, perché poi siamo tutti contro la camorra, non è quello il problema è sapere perché, quindi informarsi. E quindi da lettore ti dico questo, spero che ce ne siano altri, mi fa veramente piacere che ci siano, però ce ne mancano, ci manca ancora tanta letteratura per essere soddisfatti.
Senta, noi ci auguriamo che ce ne sia sempre di più, ovviamente. Paolo Piccirillo, c'è un montaggio particolare dal punto di vista proprio tecnico del suo romanzo. C'è un montaggio particolare perché sì, non segue uno svolgimento piano, diciamo così. Non c'è un inizio, sì, c'è un inizio e una fine, però l'andamento del romanzo viene poi spezzato da incursioni di animali e non solo. Che tipo di scelta ha fatto?
Ma io non è che ho fatto una scelta precisa. La mia scelta precisa è una scelta basilare che sta, quando scrivo, che sta appunto alla base di qualsiasi cosa che scrivo, cioè quella di catturare lo spettatore. Lo spettatore, il lettore.
Il lapsus, lo spieghiamo, perché Paolo Piccirillo è uno sceneggiatore.
Si
studia da sceneggiatore, quindi è un lapsus più che giustificabile.
No, sì, nel senso, mi piace catturare il lettore, cioè anche il fatto che tu mi fai una domanda del genere mi fa piacere, perché significa che ti sei domandata perché mo ci sta l'anatra pneumatica, per esempio, perché invece si passa... Per me ogni punto interrogativo è una specie di uncino che acchiappa il lettore. Quindi io mi pongo in questa maniera rispetto al montaggio. Non lo so, questo è il primo romanzo che scrivo, però penso che qualsiasi altra cosa che scriverò mi muoverò in questa direzione, cioè far porre delle domande al lettore, perché intanto mentre se le pone il lettore legge.
Spiazzarlo.
Quindi lo prendo. Sì, spiazzarlo. Penso che poi in una misura maggiore o minore lo facciano tutte le persone che raccontano storie, se no...
Dunque, Paolo Piccirillo, ancora una domanda, l'ultima, ed è la domanda rituale, direi. un modello letterario, oppure uno scrittore, senza arrivare al modello, uno scrittore particolarmente amato, che è stato presente in spirito durante la scrittura, diciamo così.
Ma ce ne ho due in realtà.
Uno sulla spalla destra e uno sulla spalla sinistra, va benissimo.
Quello sulla destra è sicuramente, ma che più che uno scrittore, devo dire un romanzo che ha scritto lui, che comunque è un grande scrittore, però quel romanzo particolare che è Pericle il Nero di Giuseppe Ferrandino, ma io lo lessi poco prima che iniziassi a scrivere il romanzo e da lì mi è rimasto molto, lo rileggevo continuamente, non lo so, non so neanche dire perché. Cioè, so solo che comunque mi piaceva quella sua musica, quel suo ritmo, la presenza di quel personaggio che lui descrive. E poi come figura in generale, proprio tutti, proprio, parlo proprio di bibliografia completa in questo caso, e mi riferisco ad Agota Christoph o Agota Christoph, non lo so come.
Va bene così.
Va bene così.
Paolo Piccirillo, grazie per essere stato con noi. Ricordo che il libro del giorno è Zoo con il semaforo, pubblicato da Nutrimenti. Buon pomeriggio.
Grazie, ciao.